Ave Maria, Ave Maria, cari amici, un bentrovati a voi tutti qui nella nostra trasmissione dedicata agli appelli del catechismo, all'appuntamento con il catechismo di Fatima. Ecco, questo catechismo, cari amici, che noi stiamo attingendo da un libro proprio scritto da Suor Lucia, come certamente saprete, che appunto riguarda gli appelli di Fatima. E quindi da questi appelli noi stiamo veramente apprendendo il catechismo così come ce lo insegna la Madonna, così come ce lo insegna l'Immacolata. Saluto immediatamente Padre Giampio. Ave Maria, Padre Giampio.
Ave Maria Antonio, cari amici, bentrovati in questo momento per aiutarci sempre più ad approfondire questo grande mistero che la Beata Vergine Maria ci ha voluto insegnare. Di cosa parliamo oggi, Antonio?
Ecco, dunque, in accordo proprio con il tempo di Pasqua, no? Che ormai abbiamo imboccato da un punto di vista liturgico, ma possiamo proprio dire, no? Da un punto di vista proprio, no? Spirituale. Quindi il cammino della Pasqua continua con questo tempo ancora forte, no? Il tempo di Pasqua, nel quale Padre Giampio, noi che cosa vediamo? Vediamo che noi siamo, insomma, figli della risurrezione. Ecco, siamo figli della risurrezione. Quindi siamo chiamati a vivere non solo come cristiani, quindi grazie, no, alla redenzione, no, alla redenzione di nostro Signore che ci permette di vivere come figli di Dio proprio, no? Ma anche siamo chiamati, diremmo quasi, ad essere dei cristiani perfetti, dei cristiani buoni, no? Quindi ti propongo questo appello che troviamo, l'appello alla perfezione della vita cristiana.
Molto bene, il 17° appello del messaggio di Fatima che Suor Lucia ci propone, il paragrafo, il capitolo 19. Vediamo di che cosa ci parla Antonio, grazie.
Allora, nella seconda manifestazione, nostro Signore si è mostrato come uomo perfetto e Nostra Signora come la Signora dei dolori. Cosa significa questa apparizione? Con certezza assoluta non lo so, dice Suor Lucia, ma dico cosa penso e cosa mi ha fatto comprendere Dio meditando su questi avvenimenti. Può essere che la Santa Chiesa le dia un altro senso o interpretazione. Se è così, io sarò pienamente d'accordo. Presentando dunque il mio umile parere, dico che questa apparizione è un appello alla pratica della vita cristiana, così come l'hanno vissuta Gesù Cristo e sua madre sulla terra, e ci hanno insegnato a seguire i loro passi con l'esempio e la dottrina.
Grazie Antonio. Qua praticamente Suor Lucia sta rievocando l'apparizione del 13 ottobre del 1917, l'ultima apparizione, e quando a un certo punto il nostro Signore Gesù Cristo si manifesta la Beata Vergine Maria addolorata e sta cercando adesso di spiegarci, condividere quella che è stata le sue impressioni, meditazioni attraverso questa apparizione. Che cosa ci vuole dire nostro Signore Gesù? Cosa ci vuole dire la nostra Mamma Celeste, la Beata Vergine Maria? Beh, il tema, siamo veramente tema quaresimale pasquale che questa apparizione vuole proporci. La Madonna addolorata, e quindi pensiamo a tutto l'avvento che la Quaresima ci ha voluto inoltrare sul nostro cammino di perfezione, della passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo e della socia del Redentore, la Beata Vergine Maria, la Regina dei Martiri, la Beata Vergine Maria Dolorata, e l'uomo perfetto, Cristo Gesù, nostro Signore, che raggiunge la perfezione. L'uomo perfetto è il perfetto Redentore al quale tutta la nostra devozione deve portarci a imitare questi due perfettissimi modelli. La Beata Vergine Maria è la creatura più perfetta in assoluto. Il nostro Gesù Cristo è che ci dice dobbiamo imitarlo, San Paolo, siate imitatori come io lo sono di Gesù Cristo. Bene, dobbiamo incominciare per fare un cammino di vita cristiana, per raggiungere la perfezione della vita cristiana, che è un po' il tema di questo appello. È proprio un cammino di risurrezione. Dobbiamo risorgere dalla morte del peccato alla vita di grazia, da una vita grazia tiepida a una vita di grazia fervorosa, da una vita di grazia fervorosa a una vita di grazia santa, perfetta. Ecco allora come Gesù Cristo e la Beata Vergine Maria ci hanno insegnato a seguirli. Chi vuole venire tra me, mi prendo la sua croce ogni giorno e mi segue. Quindi dobbiamo seguirlo nei suoi esempi, nei suoi insegnamenti, in tutta la sua vita. Cosa continua, Sor Lucia, Antonio?
Continua così, dice: Gesù è venuto al mondo non solo come Redentore, ma anche come Maestro, per insegnarci la via che dobbiamo seguire per arrivare al Padre. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se conoscete me, conoscerete anche il Padre. Ora, questa via e questa vita richiedono la conoscenza di Dio e di suo Figlio, che egli ha inviato al mondo come Maestro e Salvatore. Per questo Cristo ha detto: se conoscete me, conoscerete anche il Padre. Chi ha visto me, ha visto il Padre. Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me, ma il Padre che è con me e compie le sue opere. Credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me, se non altro, credetelo per le opere stesse.
Antonio, siamo nel pieno del mistero dell'inabitazione della Santissima Trinità, l'inabitazione in Dio. Quindi è il mistero in cui sono tre persone uguali, distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, che diventano un solo Dio. Però il mistero dell'incarnazione, ma non è il fine del mistero dell'incarnazione, è di innalzarci, di divinizzarci, Gesù Cristo che si fa uomo, prende il nostro umano pur rimanendo Dio, per elevare l'uomo a diventare Dio. Quindi l'inibitazione di Dio in noi, non è questo il mistero del battesimo, diventare figli di Dio adottivi, e questo quindi elevarci alla grazia supplementare, a divinizzarci. Non è questo il mistero della Santissima Eucaristia, che come quando noi ci nutriamo di un cibo comune, quel cibo lo trasformiamo in noi, nella nostra vita umana, corpo, sangue, ciccia, muscoli, tessuti, vitamine, proteine, globuli bianchi, verdi, rossi, gialli, pois, tutte queste cose, ma nella Santissima Comunione è Santissima Eucaristia, Gesù Cristo, corpo, sangue, anima e vita, che ci divinizza. Quindi questo grande mistero di Gesù Cristo nostro Signore vorrebbe, come lui lo ha realizzato in una maniera più perfetta di Dio, vorrebbe che si realizzasse in ognuno di noi. E qui questo è questa perfezione a cui siamo chiamati. E quindi questa qui ci porta ad elevare un po', anche un po' tutto il nostro cammino di vita cristiana, perché oggi, ahimè, purtroppo le priorità delle mie preoccupazioni di oggi sarà: ma oggi che cosa mangio questa sera, che cosa mangio oggi a pranzo, che cosa ho mangiato stamattina, che cosa mi mangerò domani, e se oggi fa caldo, che cosa posso mettermi, occhiali da sole, cappellino, e se fa freddo un bel maglioncino, pullover, e dei bei calzettoni, e faccio una bella camminata. Le preoccupazioni tante volte si realizzano solo su quello che è il mio piano naturale. Nostro Gesù Cristo, la Beata Vergine Maria, attraverso i suoi strumenti, che qui è Sor Lucia di Fatima, ci aiuta a delevare lo sguardo. Abbiamo sentito San Paolo nelle letture che dicevano: e se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù. Ecco, innalzate nei cieli lo sguardo. È una canzone devota, così che ogni tanto sentiamo in chiesa in qualche periodo del tempo dell'anno liturgico, così. Innalzate nei cieli lo sguardo, il Signore si avvicina.
E poi,
Come
Padre
però vado su
Giuliano,
di me? Sì, Antonio.
scusami se ti interrompo,
Sì, Antonio, dimmi pure.
perché ecco, guarda, questo punto cruciale, no? Direi proprio, no? Che stiamo toccando adesso con questo appello, no? Mi sono ricordato, no? San Paolo addirittura dice: attendete, no? Alla vostra salvezza con tremore e timore, no? Cioè, lui insomma, ci sta dicendo che, ecco, avere lo stato di grazia, no? E diciamo che è come avere quel tesoro in una cosa diciamo, un tesoro nella creta, no? In un vaso fragile. Cioè, in altri termini, se noi ci accontentassimo, ecco come tu facevi, no? A condurre pur in uno stato di grazia, no? Ma una vita che tende soltanto alle cose, che pone attenzione, no? Soltanto alle cose materiali, mangiare, bere, dormire, d'accordo? Però ci troviamo poi a avere un tesoro in un vaso di creta. Perché non attendiamo la nostra salvezza con tremore, cioè dobbiamo appunto tendere, no? Non solo a conservare la grazia, ma a compiere una vita di cristiani sul modello di nostro Signore, insomma. Ecco, questo intendevo dire. Quindi, tutto un po', noi di Vangelo ci parlano
Sì,
di quello.
Antonio, giusto, giusto. È un vaso fragilissimo, sai che si mettono quando si portano in giro i bicchieri, così faccio l'ordine per telefono, mi spedite un vaso di bicchieri, un vassoio di bicchieri, così,
Esatto.
fragile. Bene, il nostro vaso di creta è fragilissimo. Fragilissimo sia che rimaniamo qui indirizzati su queste cose, questa terra è ancora più fragilissimo. Se ci indirizziamo le cose di lassù, perché anzi, se ci indirizziamo le cose di lassù, troviamo anche altri ostacoli muniti di mazze ferrate che vogliono a tutti i costi imbrattare, sporcare, rovinare questi vasi fragilissimi della vita di grazia. Quindi, chiaramente, San Paolo si accorge lui per primo di questo combattimento spirituale.
Ecco,
C'era
sì.
un autore. Che facevo riferimento, si realizza noi il principio di Archimede, sai quello del liquido che si mette, che si immerge, un corpo si immerge in un liquido, riceve una spinta uguale e contraria a seconda delle dimensioni dell'oggetto che si è inoltrato nell'acqua. Quindi noi vorremmo raggiungere le profondità dello spirito, così troviamo una forza che si pone, ci spinge di nuovo in superficie, in direzione opposta, sentiamo proprio questa fatica, sentiamo proprio questo sforzo, questa ascesa, o quello che deve fare il salto in alto, così, e senti tutta la forza, il peso, la forza di gravità, che lo tiene ancora attaccato un po' come una capesanta poco santa al suo scoglio così, o un'ostrica al suo scoglio così, e niente perla tante volte, è solo un po' di madreperla dipinta, colorata, colorata, e quindi niente perla preziosa, se rimaniamo ancora aggrappati così. È proprio questa difficoltà che dobbiamo continuamente superare, aiutati, ma ecco qui il bello, Antonio. Con le nostre forze non ce la facciamo.
Non ce la
La
facciamo.
nostra buona volontà, come volevano gli stoici o un po' i sapienti filosofi, basta solo, o un po' i pelagiani o i semipelagiani, bastava uno sforzo della volontà, dei buoni propositi, insomma, un buon impegno. No, non è sufficiente. Se manca la grazia di Dio. Però ecco qui il mistero della Pasqua di risurrezione. Gesù ci ha meritato questa grazia. ha meritato questa grazia e ci vuole donare questa grazia. Ed ecco la dispensatrice di tutte le grazie, la meritrice di tutte le grazie, la Beata Vergine Maria, che ci vuole elargire tutti questi aiuti spirituali per proprio progredire questo cammino di perfezione, proprio per iniziare a incamminarci e raggiungerlo. Perché ne va della nostra salvezza, ne va della nostra felicità, ne va del nostro cammino di santità. Ed ecco questo è il grande mistero che il nostro Gesù Cristo è venuto a portarci. Vi do la mia grazia, vi do il mio aiuto, vi do tutto quello di cui avete bisogno per essere santi e immacolati al cospetto di Dio. Ecco allora questo bellissimo cammino di cui abbiamo possibilità per aprirci le porte del paradiso, le porte del cielo, dove ogni lacrima sarà asciugata. Qui è valle di lacrime. Nella Salve Regina ci è stato insegnato fin da piccolini questo grande mistero. Qui è valle di lacrime. Là sarà un'immensa, sterminata, infinita luogo di pace, di bene, di gioia eterna. Beati coloro che raggiungeranno questa meta e beati coloro che aiuteranno altre anime a raggiungere questa meta, qui santi. A cui ognuno di noi è chiamato, a cui ognuno di noi è chiamato a partecipare a questa missione, di cooperare all'opera della grazia, della salvezza di Gesù Cristo. E questo è il compito più bello e più importante che il Signore ha voluto associarci e ci chiede, che solo ci ha voluto adempiere, e che i santi che festeggiamo ogni giorno nel calendario liturgico ci diventano modelli di questo cammino, sapendo. Vaso fragilissimo, ecco, non solo fragile, ma fragilissimo con tanta S finale. Cosa ci dice Suor Lucia, Antonio?
Allora, Suor Lucia continua dicendo: come prova della sua divinità, Gesù Cristo ci ha lasciato le opere che ha realizzato e che l'attestano. Faremo perciò un breve studio di queste opere, poiché esse ci confermano nella certezza che Egli è veramente il nostro maestro, la guida dei nostri passi e l'esempio che dobbiamo imitare. Gesù è vissuto nel mondo come un uomo perfetto, che in tutto ha compiuto la volontà del Padre. Sono parole sue: tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me non lo respingerò, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Così il motivo per il quale Gesù è venuto al mondo è stato questo: fare la volontà del Padre. Oh, Padre Giampiero, scusami, prima che tu, no, proprio ci commenti, no, questa,
Sì, Antonio.
volevo proprio dire, no, un qualcosa che insomma tutti noi ce ne possiamo rendere conto. Gesù diceva: io vengo dal cielo, no, quindi io vengo il Padre dal cielo, il Padre mi ha mandato, eccetera. E che cosa fa? No? Perché qui lui dice, no? Dice: io sono il figlio di Dio. Gli altri pensano che lui bestemmi. Allora compie delle opere che solo Dio potrebbe compiere. Cioè, qui vorrevo ricordare proprio giusto così la logica proprio del cieco nato, no? Ti ricordi il cieco nato che si ritrova, che vede, e a un certo punto viene interrogato dai farisei: com'è che hai ritrovato la vista? No? L'abbiamo sentito pure nelle letture dei giorni scorsi. E lui a un certo punto dice: io non lo so com'è che vedo, però colui che mi ha ridato la vista descrive, no? Ha impastato il fango, eccetera, eccetera, e poi dice con una logica straordinaria, no? Cioè, proprio questo che è strano, no? Cioè, non si è mai visto. Voi non credete che ma nessun peccatore può fare le opere che fa il Signore, no? Quindi, diciamo, con questa logica ferrea, lui dice: insomma, solo solo il figlio di Dio può fare queste opere, no? E questa è una cosa che ci insegna tantissimo, credo, per esempio anche oggi, no? Nel senso che noi qui vediamo delle cose straordinarie, ma potremmo dire, no? Potremmo dire che siamo contornati da cose straordinarie, la vita sulla terra, l'ordine, l'universo, ma queste cose le può compiere soltanto Dio, insomma, no? Cioè, mi sembra proprio un punto cruciale questo, no?
Sì, condivido Antonio, perché anche quando a un certo punto, diciamo quando San Giovanni Battista voleva aiutare i suoi discepoli a comprendere chi era Gesù Cristo, perché San Giovanni Battista già l'aveva compreso, ecco l'agnello, già mi era stato detto, sono venuto qui, quello che viene dopo, io ho bisogno di essere battezzato da te, quindi già aveva compreso questo grande mistero, visto discendere lo Spirito Santo. E quindi la sua missione che si realizza. Però a un certo punto manda i suoi discepoli, quando San Giovanni Battista in carcere, per dire, provate un po' a chiedergli se lui, quello che, perché io stavo così, dice, dite a San Giovanni Battista quello che vedete. I ciechi recuperano la vista, i sordi odono, i muti, i morti risorgono, i zoppi camminano. E a tutti annunciato la buona novella. E questo qui era proprio i segni messianici che già il profeta Isaia 800 anni prima annunciava. Vedrete quando lo zoppo salterà come cervo. Ecco qua, si sta realizzando questo, ecco questi segni. Infatti dirà, se non credete alle mie parole, ma credete almeno ai segni che sto compiendo per farvi vedere. Purtroppo, sai cosa capita, Antonio? Che non c'è peggior sordo, cosa dice il proverbio popolare?
Di chi non vuol sentire, diciamo.
Io, signore, parlami, che voglio sapere cosa vuoi da me. Poi mi metto le dita tra le orecchie, come i cosi. Sai, ma signore, non ti fai sentire. Ma perché? Tira via le dita dalle orecchie, così, sai, le tre scimmiette, una che non guarda, una che non parla, una che non ascolta. Facciamo come i scimmioni facciamo noi. Non vogliamo ascoltare queste parole di Dio tante volte. Cioè, siamo chiusi, abbiamo un cuore che si vuole chiudere ad ascolto della volontà del Signore. Mentre il Signore ci ricorda completamente, continuamente, che la sua volontà è compiere l'opera di Dio. Ovviamente fa la volontà di Dio. Ed è anche bello tutto questo che ci sta manifestando su Lucia. Io non respingerò chi si avvicina. Pensa, è venuto come salvatore per salvarci, per la salvezza ciò che era perduto e noi eravamo perduti. Eppure Gesù che cosa ha fatto per noi? Cosa ci ha dato per comprendere e seguirlo così? E ahimè, per noi diventa qualcosa di secondario, per noi diventa fondamentale questi 100-200 anni che stiamo su questa terra di fronte all'eternità. Io non so, come il bambinello tutto saputello che tutta la sua preoccupazione è costruirsi sul castellino di sabbia in riva al mare, sulla spiaggia, non della vita che sta passando. L'unica sua preoccupazione è tutto sul suo trastullo, mentre davanti sta. E noi siamo proprio peggio di questi bambinelli qua così, che tutto i nostri bagordi, le nostre preoccupazioni sono tutte concentrate qua. L'eternità ci aspetta. Dobbiamo meritarci un'eternità di paradiso. Ecco allora un po' questo compito che la Pasqua di Risurrezione ci annuncia. Pensa che bello anche pensare, Antonio, quando le donne che si recano al sepolcro la domenica mattina di Pasqua vanno al cimitero a trovare un caro defunto, portare un po' di olio per imbalsamarlo, portare un po' di profumi e aromi da mettere sulla tomba. Tutte le speranze finite, Antonio. Tutte le attese, il fervore che avevano ricevuto, Gesù le aveva fatte sentire importanti, i buoni propositi che gli aveva detto di mantenere. Tutto terminato, tutte le speranze, tutte racchiuse in quella tomba, in quella pietra sepolcrale, tutti i progetti finiti, tutte le buone espressioni terminate. E invece quel sepolcro aperto, tutto si ravviva. Bello, i discepoli di Emaus, non ardeva nel nostro cuore un fuoco mentre ci parlava, mentre eravamo per la strada. come compiuta quelle donne che andranno a dire, quelle pie donne, andranno a dire: è risorto, lo abbiamo visto. E San Pietro, il giorno di Pentecoste, incomincia a predicare. Mamma mia, chi lo ferma più dopo questo qui? Prima tremava, l'abbiamo sentito venerdì santo, così, la notte del giovedì venerdì. Ma tu sei di nuovo, no, io che, ma che, chi l'ha visto, chi l'ha conosciuto? Ma dopo davanti alla giovane portinaia, proprio rispetto umano, proprio dei più sfacciati, proprio così, proprio dei codardi, proprio veramente così, veramente proprio mezzo uomo. Che fai così? Tra me davanti alla foglia, davanti una cosa. Mi ero compromesso con Gesù, ha tagliato l'orecchio al servo, così potevo finire anch'io. Se tu con loro, e Gesù come condannato, come deriso, no, ma no, no, io uno così. Gesù lo segue quando fa i miracoli, ma quando c'è un po' da condividere la croce, un po' tiro indietro. Quando c'è un po' da soffrire con lui, tiro un pochettino indietro, un po' recalcito, faccio un po' i gamberetti. Mi raccontavano che in certi luoghi d'Italia ci sono delle processioni folcloristiche, e fanno, tre passi avanti, un passo indietro, così sono un po' così. Io faccio tre passi indietro e mezzo avanti, quando un po' devo dire sono di Gesù. Faccio il mio passo del gamberetto, o del gamberone, o più del somarello, ma poi alla fine che diventa questa qui l'andatura che porto. Non sono pronto a testimoniare Gesù. Invece, guarda che cosa è per questi apostoli il giorno di Pasqua. Quella sepolcro aperto, quella tomba vuota in cui Gesù riappare, appare lui, il Maestro. Allora sì, tutto quello che avevo insegnato si realizza, si compie. Adesso andate, tocca a voi, tocca a ognuno di noi, tocca a ognuno di noi adesso essere questi testimoni di Gesù Cristo. Questo qualcosa di veramente grande che il Signore ci chiede oggi e in ogni momento di testimoniare e di vivere. Non sei d'accordo, Antonio?
D'accordissimo, Padre Giampio. Difatti, diciamo, è proprio il fulcro, ecco, della nostra, quello che abbiamo detto prima, no? Il combattimento cristiano, il combattimento spirituale, no? Sono stati scritti proprio dei libri su questo combattimento spirituale e certamente se non combattiamo la buona battaglia, questo è il punto. Come dicevamo poc'anzi, rischiamo di non seguire il maestro, rischiamo di rimanere indietro, ecco, di fare qualche passo in avanti, magari un po' no, un po' così c'è dell'entusiasmo, e poi dopo invece la nostra stessa poca volontà, ecco, ci fa indietreggiare. Dunque, qui se vuoi continuo un po' la lettura perché a questo punto, dice Suor Lucia, che il nostro Signore vuole fare la volontà del Padre. Però, prima magari di continuare, se vuoi, ridiamo per qualche minuto la linea alla regia, così, dopo un piccolo stacco musicale, potremmo raccogliere anche qualche voce dei nostri ascoltatori o qualche domanda che ci possa provenire da chi ci sta seguendo, insomma. O da chi ci ha seguito in passato. Quindi, se vuoi, mandiamo un piccolo stacco musicale.
Sì, grazie Antonio, molto bene.
Allora, cari amici, vi voglio ricordare il nostro numero di telefono fisso 0825 444 391 e poi vi voglio ricordare anche questo prezioso strumento che è il WhatsApp, col quale voi potete con la vostra stessa voce oppure con la sto scrivendo, insomma, ci potete far pervenire le vostre osservazioni, le vostre domande. Ci separiamo per qualche minuto e poi ci ritroviamo qui. Ave Maria.
Regina
Ave Maria, cari amici, allora riprendiamo la nostra trasmissione che riguarda questa settimana proprio l'appello alla perfezione della vita cristiana, alla quale siamo chiamati tutti. Devo dire che ci è arrivata anche una domanda da parte di una nostra ascoltatrice di Milano. E Padre Giampiero, te la sintetizzo proprio rapidissimamente, no?
Sì, grazie Antonio.
Appunto perché Antonella da Milano, che ha seguito anche la volta scorsa, ecco, diciamo, la trasmissione dedicata proprio al perdono, alla riparazione, se ricorderete, eravamo appunto in pieno. Stavamo aspettando ancora la risurrezione di nostro Signore e si parlava appunto della dimensione oblativa, insomma, della riparazione che il cristiano è chiamato a compiere proprio perché noi non ci salviamo da soli, insomma, ecco, appunto, non possiamo fare come Caino, no? Pensare soltanto a noi stessi e non anche ai nostri fratelli. Ebbene, Antonella dice che lei fa fatica, ecco, fa fatica a perdonare non tanto gli altri, lei parla invece della mia storia, no? Fa fatica a perdonare la sua storia di vita e dice un po', no? Così, come si fa a guarire dagli effetti della ferita di quelli come lei che hanno subito dei gravi torti, delle ferite, delle ingiustizie, no? Cioè, come si fa a perdonare delle grandi ingiustizie, quindi associa un po' il discorso del perdono a quello della riparazione, no? Quindi come si fa a riparare se si fa fatica a perdonare? Ecco, questa è in fin dei conti la domanda.
Beh, è una giusta osservazione della cara nostra ascoltatrice Antonella. Infatti, sicuramente la riparazione è qualcosa di grande, a cui il perdono diventa qualcosa ancora di immenso. Perché chiaramente, se nessuno mi fa niente, insomma, forse un po' Dio. Di sentirmi a posto e dirmi: beh, io voglio diventare generoso, diventare un buon salvatore, un soccorritore, così di qualcuno che sta affogando in mare o nel laghetto o nel fiumiciattolo, potrei avere qualche momento di generosità e di carità che mi spinge a questo. Ma giustamente mi dici: ma se io sento in me che non sono ancora pronto a perdonare, come posso fare? Beh, io mi vorrei collegare un attimino allora a un appello che fa Suor Lucia al perdono. Proprio quando a un certo punto l'angelo del Portogallo, l'angelo della pace, di Fatima, gli comincia a insegnargli, e prima di incontrare la Beata Vergine Maria, comincia a insegnare una preghiera: credo, adoro, spero, ti amo, ti chiedo perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Bene. È una riparazione e è un perdono che chiediamo a Dio per quelli che non lo fanno. Ma vediamo un po' su Lucia che cosa ci fa un po' dentro il quinto appello del messaggio. Ovviamente è molto bello perché questi appelli di Fatima hanno veramente un compendio di catechismo a tutto andare che ci mette nel nostro vissuto. A un certo punto, Antonio Suor Lucia dice: tutti noi abbiamo bisogno di ottenere il perdono di Dio per la nostra poca fede che spesso è debole, per la nostra speranza che spesso è spenta, per la nostra carità che spesso è fredda. Per quelli che non credono, non adorano, non sperano, non ti amano. Quindi è una riparazione. E anche la nostra carità è insensibile per la nostra adorazione che spesso è fatta. Quindi chiediamo perdono per coloro che non credono, che non adorano, per coloro che non sperano, per coloro che non amano. Spesso noi facciamo parte di questo numero. Quindi, Signore, ti chiedo perdono, ma anche io che non credo, anche io che non spero, anche io che non adoro, anche io che non ti amo, Signore. Quindi Questa prima riparazione di chiedere perdono penso che dobbiamo fare innanzitutto per noi stessi. Ecco che Gesù, nella cosiddetta preghiera orazione domenicale, continua su Lucia, il Padre nostro, ci ha insegnato a chiedere: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Vangelo di San Matteo, capitolo 6, versetto 12. Buon Antonio, rimettere questi debiti. Ma io non ho fatto debiti con nessuno, Antonio, tu hai dei debiti lì con quelli della luce, dell'Enel, del gas, tu hai fatto dei debiti così, no, no, tutto sommato, le bollette le ho pagate, forse quello del telefono sono un po' in ritardo così, mentre faccio conversazioni lunghe così per telefono, ora forse queste qui sono un po' da riaggiustare, no, però tutto sommato non ho fatto dei debiti in giro così, o dopo c'è l'Equitalio, ci sono quelli delle tasse che bussano alla porta così. Che sono questi debiti, secondo te, Antonio?
E allora, vabbè, guarda, la prima cosa che voglio ricordare, no, che dice proprio anche l'Antico Testamento, no? Il giusto pecca 7 volte al giorno. Quindi, innanzitutto, noi partiamo forse da questo, forse partiamo da una condizione che è comune, però è molto errata. Cioè, non vediamo spesso non solo le imperfezioni, ma anche addirittura i peccati veniali, no, li facciamo. Ma soprattutto la cosa incredibile, no? Accumuliamo carboni ardenti sul nostro capo. Cioè, non uscirai di lì finché non mi avrai restituito fino all'ultimo spicciolo. Cioè, ogni volta che noi commettiamo un peccato, poi naturalmente dipende dalla gravità, contraiamo un debito. Con chi? Con la divina giustizia. Chi lo ha pagato questo debito? Altrimenti chi ce l'ha condonato questo debito? Dio, nostro Signore, con la redenzione. No? Quei famosi, quanti erano? 10.000 talenti, no? Che il Signore
Sì,
ci ha
sì.
condonato. E noi pensiamo invece ai 100 denari, no? Pensiamo ai 100 denari del nostro prossimo. Ecco, questo è il punto.
Ma pensa, Antonio, se mi parli di questa parabola qua, ogni tanto stavo un po' qualche volta mi capita di dire, ma adesso, ma questi 10.000 talenti, ma quanto valgono così? Insomma, allora cerca il talento, c'è cioè il talento del tempio, il talento del coso, ma erano lingotti dai 20 ai 40 kg, a seconda di una, se il talento del tempio così, e dopo valutati in oro, e quindi 20-40 kg d'oro. Insomma, alla fine, uno che lavorando tutta una vita, se no che arrivava a guadagnare, a mettere da parte, a guadagnare, a ricavare, se no un talento in tutta la vita.
Mamma
Ok?
mia, sì.
I 100, invece 100 monete così era la paga di un giorno, ogni moneta era la paga di un giorno, quindi 100 giorni lavorativi. Poi conto 3 mesi di stipendio, 4 mesi di stipendio se ci mettiamo anche le domeniche, top. Ok? Quindi tutta una vita di lavoro non riuscivo a mettere da parte il valore di un talento.
Di un
Mettiamo, facciamo
talento.
due, giusto per fare uno e fa un lavoro che prende così. Vediamo, due talenti per fare una vita. Una vita di lavoro, 40 anni di lavoro, riescevi forse a mettere da parte uno o due talenti, ma neanche. Quelle anche 100 monete d'argento, quindi figurati. Allora, a un certo punto, 10.000, cioè ci vogliono circa 5.000 vite, un paese.
Mamma
Che
mia,
lavorava tutto
sì.
per mettere, cioè, ma è una cosa strana, impensabile che tu potevi pagare una cosa del genere.
Sì.
Avevi 5.000 vite, i gatti ne hanno 7 di vite, vediamo da parte 10-15 dalle 10.000 talenti, era impossibile, neanche per i magnati, i magnoni che hanno tanti portafogli con tanti zeri, così, i grandi big. Con le cifre astronomiche, insomma, è una cosa impossibile. Questi debiti che abbiamo noi davanti a Dio e abbiamo bisogno anche noi di essere perdonati. Come possiamo essere perdonati? Tanto voglio essere perdonato nella misura in cui io sono pronto a perdonare. Però, fin qua siamo ancora sulla teoria, tutto sommato, Antonio, perché pensare uno non comprendo bene di essere un grande debitore. Uno, questo qui è il mio primo problema, penso. Non ho la consapevolezza di essere un grande debitore. Sant'Alfonso de Liguori, ne parlavamo anche l'altra volta, come nella sua grande capacità, un po' di genio napoletano, dice: pensa, tu con un peccato mortale, ho perso una messa durante la vita, può essere capitato, ho detto una bestemmia durante la vita, può essere capitato. Solo uno dei 10 comandamenti. Ne è mancato uno, meriteresti di essere calpestato dai demoni per l'eternità. Mo' stesso veniamo con di questi calli. Quindi, chiaramente io rientro in tutto in quel dolore che può essere causato alla nostra cara amica e ascoltatrice Antonella. Ma pensiamo che cosa vuol dire essere perdonati da Dio. Ecco allora quello che ci mette davanti su Lucia. Quindi non sto facendo teorie, sto solo leggendo il quinto appello di Fatima. Come si vede, cito su Lucia, non possiamo tenere da Dio perdono se prima non perdoniamo i nostri fratelli. Ottenere da Dio il perdono se prima non perdoniamo i nostri fratelli. Non possiamo perciò conservare rancore. Non possiamo conservare cattiva volontà, non possiamo conservare avversione, non possiamo conservare desideri di vendetta per qualsiasi offesa, grande o piccola che sia, ricevuta dal nostro prossimo. Ma questo mi ha fatto questo. Basta, lascia stare, niente vendetta. Ma quest'altro, vedere tanti santi al tempo di Santa Rita o così, dove la vendetta era qualcosa dell'ordine del giorno. Anzi, i figli di Santa Rita sono tutti istigati dai parenti che dovevano fare vendetta, un circolo vizioso di vendetta che chiamava vendetta, anche San Corrado da Corleone, quel santo lì che prima è un grande spadaccino della Sicilia, fa un duello, ferisce, poi dopo sapere che dopo tutto morto. Insomma, epoche in cui proprio la vendetta era all'ordine del
Sì.
giorno. Ma proprio di generazione in generazione si andava avanti, città contro città, proprio ovviamente cose inveterate. Forse adesso siamo proprio già, forse abbiamo fatto qualche passo avanti, forse. Ma non possiamo conservare rancore, odio per nessuno. Per nessun male che può, né piccolo né tanto, perché chiaramente piccolo dobbiamo ancora avere più facile. A volte, quello mi ha risposto male, mi ha guardato male, io non lo considero più, non gli parlo più, per me ha chiuso la vita. Mamma mia, quanti rancori, quante vendette, quante cose, tante volte conserviamo nel cuore. Quindi, adesso qui, più che rispondere alla nostra cara amica, qui sto allargando un po' il tiro, ma veramente ci portiamo avanti a volte tante tante cose. Abbiamo dei risentimenti. Sì, perché 50 anni fa tu mi hai fatto questo, mi hai bruciato il toast, no, tu invece mi hai risposto male quando ti sei svegliato. Non so, Antonio, tra moglie e marito, a volte se capita così. Ma come, 50 anni fa, ancora ti ricordi questa cosa? Non mi ricordo neanche cosa i calzini, li ho messi ieri così. A volte capita veramente che conserviamo degli astri, dei rancori così. Qualcuno faceva le battute così, è un computer che non si resetta a volte il nostro cervello. Sai, qua abbiamo il computer così, spingi reset, tutta zerata. Ma abbiamo volte, magari per tante cose, i benefici che Dio ci fa, li dimentichiamo subito. Però, mamma, il torto che qualcuno mi fa, se me la leggo questa al dito, al mignolo, all'anulare, al piede, alla caviglia, che ne so. Mamma mia, quante volte mi dico così. Sor Lucia ci dice, proprio il nostro perdono deve essere generoso, completo e non privo di sacrificio. Non privo di sacrificio. Cioè, chiaramente mi costa perdonare. Certo, è la mia dignità, il mio onore offeso, i miei beni, così. Non è privo di sacrificio, nel senso che dobbiamo vincere. Chi è il nemico numero uno, Antonio?
Il nemico numero uno è il nostro io, no?
Bravissimo.
È il nostro
Dobbiamo
io.
vincere noi stessi. Bisognerà far tacere in noi stessi il grido di ribellione, calmare i nervi eccitati, mantenere fermamente in mano le redini del nostro carattere, e vincere le inquietudini dell'amor proprio offeso, con ragione o senza ragione, se si sente ferito e irritato. C'è ragione, state zitto. Non c'è ragione, ancora di più, statene zitto. Mi ha ferito, statene zitto. È irritato, statene zitto. Un grande santo, San Beato Bonaventura da Potenza, un santo francescano, a volte viene proprio maltrattato, offeso così, e scrive al padre spirituale: ah, padre, quel giorno là uno mi ha fatto questo, questo e quest'altro. Io mi ripetevo: taci, scoppia e non rispondere, taci, scoppia e non rispondere, taci, scoppia e non rispondere. Questo cosa dice Antonio? E alla fine ce l'ho fatta, non ho risposto, non ho risposto. Ha vinto. Chi era il nemico? È proprio io, giustamente come dicevi Antonio. Ecco allora, queste, come Gesù ci mostra che Dio vuole il perdono insieme alla riconciliazione. Ancora, se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Quindi, che cosa viene a rispondere al nostro caro amico, al professor Antonio? Può darsi che hai ragione. E ti hanno fatto un torto, non lo meritavi, certamente. Ma Gesù ci chiede questo perdono proprio perché noi lo vogliamo chiedere a Dio. Mi pento, mi dolgo dei miei peccati, le preghiere, l'atto di dolore che magari facciamo la sera, conclusione della giornata. Quante volte ti ho offeso, Signore? Oppure tutte le volte che vado a confessarmi, quante volte ho rinnovato la passione, i dolori di nostro Gesù Cristo, la Santa Gemma Galgani, ti ricordi Antonio cosa diceva? Mille volte sono peggio dei giudei, Signore, perché io ti crocifiggo e so chi sei. Ma Santa Gemma Galgani è vissuta 1700-1800 anni dopo Gesù Cristo, come fa a crocifiggerlo ancora? Come mai, Antonio? Come può fare a crocifiggerlo?
Può farlo con i peccati, no? Col
Il
peccato grave.
peccato torna a crocifiggere il nostro Signore Gesù Cristo. E se ho la grazia di non fare peccati gravi, quindi metto a morte Gesù. Ma un peccato venale è uno sputo, uno schiaffo, un colpo di flagello, una spina che gli conficco sul capo. Ti ricordi Santa Rita di Cascia, Antonio,
Certo.
che ebbe la piaga di una ferita, di una spina sulla sua fronte. Ti ricordi per quale motivo ebbe quella piaga? Qual era la sua preghiera, Antonio?
Dunque, Santa Rita aveva questa piaga sul capo. Adesso, se non ricordo male, Padre Giampio, lei stessa chiese, no, a Nostro Signore questa sofferenza, questa piaga. Ricordiamoci che Santa Rita ha perduto due figli, no? Che sono morti proprio nelle questioni di vendette, di robe, no? E lei miracolosamente poi dopo, no, riuscì a entrare, no, in questo convento dove non la volevano, non la volevano. Ed è vissuta con questa piaga purulenta, anche maleodorante, pensa un po', Santa Rita.
Tutti uscivano i vermi, verminava
Sì,
questa, i vermi così che si fa, i
verminava,
suoi angioletti li chiamava. E giustamente è stata lei a chiedere questa piaga a Gesù, proprio
sì.
perché sentendo un'omelia, non ricordo, di un santo francescano che diceva: volete prendere una spina di nostro Gesù Cristo per riparare quelle spine che gli mettiamo noi? E lei lo chiese e lo ottenne. E anche questi due figli che chiese a Dio, piuttosto che si macchino
Sì,
del peccato di
esatto.
vendetta, chiese: Signore, prendili tu piuttosto che muoiono col peccato mortale, piuttosto che muoiono giovani con la grazia di Dio. Beh, pensa che eroismo per una mamma, perché mamma, vai a toccarmi i figlioli, divento una tigre, una belva, la tigre del Bengala, cosa, della ferocia. Mamma, si tocchi gli suoi cucciolotti, così, i suoi bimbi, mamma mia, ogni più bello di tutti, ogni scarafone, bello mamma soli, c'era una canzone così un po' forse profana che mi ricordo da quando ero piccolino che sentivo così, proprio per dire che la mamma tutti, ogni così, anche la peggiore così, è il suo angioletto. Ma arrivare a chiedere questo, perché aveva la visione soprannaturale. Ecco, questa visione soprannaturale che dobbiamo anche noi, Antonio, guadagnarci. Ecco allora come possiamo arrivare a una comprensione di perdono Non perché mi ha fatto il male, certo che l'ha fatto male, mi fa soffrire, certo mi fa soffrire. Proprio per essere perdonati, per chiedere quelle persone cattive che si comportano male di poter ottenere la grazia della conversione. Innanzitutto io ho bisogno del perdono di Dio, ecco quello che devo perdonare il mio prossimo. Perché, come dice, la nostra offerta, la nostra preghiera, il nostro servizio saranno graditi a Dio e a Lui accettati se sono pronto a perdonare le colpe. Allora il Padre Celeste, dice il nostro Gesù Cristo, ricordo sul Cia, perdonerà anche voi, ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Quindi ne abbiamo tutto di guadagnare essere pronti a perdonare, anche se trovo, chiaramente, ah beh, allora posso continuare a molestare questo qui, guai, guai chi persevera nel male, avrà la sua ricompensa, zolfo e pece eterni. Ma benedetti coloro che saranno pronti a perdonare, perché saranno simili agli angeli del cielo, saranno simili a vita di nostro Gesù Cristo che fino sulla croce, Signore, perdonali. È stato pronto a pregare per coloro che lo offendevano. Ecco quindi la prima cosa, se c'è questa ferita del perdono, Signore non ci chiede di dimenticarlo. Se ricevo una pugnalata, può esserci il push, della piaga, le cicatrici che mi fa male. Non mi chiede di non sentire il dolore di questa piaga, ma allo stesso tempo però posso essere pronto al Signore perdono per amor tuo. Ecco, questa grazia, penso che Antonio dovremmo andare, arrivare,
Grazie, sì.
chiedere proprio al nostro Signore Gesù Cristo, riuscire ad arrivare a perdonare, riuscire ad arrivare a chiedere perdono, riuscire ad arrivare a dire ti perdono per amor di Dio, perché il Signore chiede da me questo perdono, perché anch'io voglio essere perdonato da Dio largamente e quindi largamente voglio anch'io perdonare. Non perché, vabbè, ci passo sopra. Sì, mi fa male quello che mi hai fatto, mi fa male quello che mi stai facendo, ma voglio pregare per te, per la tua conversione, perché Signore, ecco la carità verso il prossimo, desiderare il bene, desidero la tua conversione, desidero la tua salvezza, desidero che tu abbandoni il peccato, abbandoni la tua condotta malvagia, abbandoni questo continuare a offendere il Signore nel prossimo, mancando i comandamenti di Dio, trasgredendo i comandamenti di Dio, e ti stai preparando l'inferno con questo. Per amore di Dio voglio perdonarti di questo. Ecco allora la grazia che dobbiamo proprio chiedere, e penso anche questo tempo di grazia, tempo favorevole, proprio dobbiamo proprio arrivare a chiedere, ecco questo dono, grazie, che è il perdono. Non sei d'accordo, Antonio?
Sono d'accordissimo, padre Giampio, e dico che, ecco, per esempio, no, giusto mi accodo, no, naturalmente a questa cosa che è una grazia, no? È una grazia, è guarire da una piaga, perché veramente fino a quando uno non perdona, questa piaga è aperta. Poi, se si riesce, come hai fatto tu l'esempio di prima, no? A perdonare, a non vendicarsi. No, vi ricordo questa frase, non è dell'Antico Testamento, è del Talmud. No? Il Talmud dice così: sono queste osservazioni degli ebrei. Dice: vuoi essere felice per un attimo? Vendicati. Vuoi essere felice in eterno? Non ti vendicare. Ecco, quindi queste sono le cose alle quali il Signore ci chiama, è vero, è molto difficile, ma è per noi una grande grazia riuscire a perdonare anche chi ci ha fatto tantissimo del male.
Eh sì, e in più arriva il nostro Signore Gesù Cristo, che ci dà la regola. Quanto vuoi essere perdonato? Incomincia a perdonare te. Nella
Esatto,
misura
veramente.
con cui perdonerete, anche voi sarete
Sarete
perdonati. È il
perdonati.
Padre nostro. Ecco la preghiera che tante volte al giorno, Dio piacendo, voglio tante volte pregare, ripetere, perché è il modello di tutte le preghiere. Signore, perdonami nella misura in cui io sono pronto a perdonare il mio prossimo. Allora, la regolina d'oro, non fare agli altri quello che non vorresti che gli altri facessero a te. Voglio essere trattato bene da Dio per la vita eterna. Allora, Signore, adesso aiutami a trattare bene il mio prossimo, essere pronto anche a perdonare chi si è comportato, si sta comportando male verso di me e a pregare anche per la nostra e la sua conversione. Se sei d'accordo, Antonio, diamo una conclusione per
Sì,
tutto questo.
in effetti il tempo a nostra disposizione sta quasi per esaurirsi e quindi ci congediamo con la benedizione sacerdotale.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Dolce cuor del mio Gesù, dolce
Fa che io ti ami sempre più. Siate
cuore di Maria.
la salvezza dell'anima mia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, da parte di Antonio e Fra Giampio, Ave Maria a tutti, Ave Maria, Ave Maria.